Dal Vangelo secondo Marco. Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio di Dio? Ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi». Diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». E gli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza perché non li scacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo e lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi». Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe del mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito, sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter stare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dei tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati. Parola del Signore. La parola di Dio che la Chiesa oggi ci consegna, al di là della complessità dei brani che abbiamo ascoltato, offre due insegnamenti importantissimi per la nostra esistenza umana e cristiana. Non dimentichiamolo mai che siamo degli uomini, delle creature, che hanno accolto il Signore per vivere la propria umanità nel miglior modo possibile. E potremmo anche dire, facendo riferimento al Vangelo, nell'unico modo veramente possibile, bello, significativo, gratificante. Purtroppo noi, senza rendercene conto, inconsapevolmente, perché questo ci viene trasmesso dalla cultura in genere e dalla cultura religiosa più specificamente, pensiamo che la nostra vita sia una cosa. Poi sistemi culturali, filosofici, religiosi sono un'altra cosa, si aggiunge quasi dall'esterno. Ma se noi togliamo alla nostra vita i riferimenti filosofici, culturali, religiosi, che cos'è la vita? Mangiare, bere, puntini, puntini, e basta, cioè, cosa rimane della vita? Cosa rimane della vita senza la dimensione spirituale, intendendo per spirituale proprio la nostra condizione intellettuale? Noi siamo persone in quanto ci relazioniamo con la realtà, con la verità, come poi sottolineerò domenica nel nostro ritiro, ci relazioniamo con la verità del nostro essere che ci rende liberi. Se non pensiamo e non viviamo solamente in funzione della nostra materialità, della nostra carnalità, appunto mangiare, bere, divertirsi, giocare, fare qualche chiacchiera. Ecco, quindi per noi credenti questa verità di cui l'uomo ha assolutamente bisogno per vivere in modo autentico, ci viene donata gratuitamente da Gesù Cristo, cioè da Dio attraverso la persona di Gesù. Ma questa potenza vitale, questa potenza di vita che Dio ci vuole dare, la possiamo ricevere solamente se ci mettiamo nelle condizioni giuste, se interagiamo, se collaboriamo, se apriamo la nostra vita. Oggi la prima lettura tratta dal libro di Samuele ci presenta un episodio della drammatica vita di Davide nel suo intreccio con la vita di Saul. Adesso bisognerebbe conoscere tutta la storia di Davide, che era un ragazzotto che si è messo al servizio del re Saul, ha ammazzato Golia, poi è stato perseguitato e poi anche lui ha preso la moglie di un suo generale, Bezzabea, la concupita, non contento di ciò ha fatto ammazzare il marito. Insomma, anche lui, come Saul, era delle persone che comunque erano state scelte da Dio, erano state scelte per portare avanti il suo progetto di salvezza, e anche loro a volte agivano in comunione con Dio, altre volte per la maggior parte agivano in funzione di se stessi, poi si pentivano come Davide. Ecco, questa sera in questo episodio possiamo leggere una dimensione del cuore di Davide, quello più religioso, quello più autentico, quello che si è un po', diciamo, manifestato con un ravvedimento dopo il peccato che ha commesso. Vi ricordate l'episodio di Nathan quando gli va a raccontare la storia? Quello lì che è disgraziato, deve morire. E Nathan gli ha detto: guarda che sei tu quello lì, Per dire lo stordimento che annebbia e che offusca la nostra mente. Non si rendeva conto pienamente di quello che ha fatto. Però questa sera viene fuori con un'espressione bellissima. Alla proposta di uno dei suoi scudieri di uccidere colui che lo stava dileggiando, che lo stava accusando, che lo stava denigrando, Davide dice: no, se maledice perché il Signore gli ha detto maledici, Davide. E chi potrà dire perché fai così? Forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi. Ecco, qual è l'insegnamento di questo brano? Che Davide, ravveduto, non vuole farsi giustizia da sé. Sa di essere un peccatore, sa di meritare questi atteggiamenti, sa di meritare queste maledizioni, sa di meritare questa negatività che gli viene buttata addosso da quest'uomo, però sa anche che è un peccatore lui. E quindi si affida alla misericordia di Dio, affida la sua vita all'agire misterioso di Dio. Noi potremmo dire: ma come fa a sapere che questo qui malediceva perché gliel'aveva detto Dio? Perché nell'Antico Testamento c'è questa fede nella presenza di Dio nella storia dell'uomo. Allora, tante volte noi invece cerchiamo di puntare di più sulle nostre risorse per difenderci, per farci giustizia. Difficilmente noi affidiamo al Signore che compia Lui, che faccia Lui giustizia. Non abbiamo questa mentalità di dire: ma quello che accade Dio lo permette e può ricavare il bene dal male. E allora affidiamo al Signore la nostra difesa, non difendiamoci noi. Belle parole, però quando sei nell'agone, soprattutto penso ai luoghi di lavoro, è difficile. Però la fede è credere che il Signore è con noi, se no cosa c'è? Se no c'è solo a intermittenza. Adesso c'è, poi usciamo da questa chiesa e non c'è più, e siamo soli con noi. Domani andiamo in ufficio e in ufficio Dio non c'è. Eh no, c'è anche là, è dovunque Dio. Il catechismo ce l'hanno insegnato, no? Dio in cielo, in terra, in ogni luogo. Allora, certo che ognuno di noi fa un suo cammino, fa un suo itinerario, non possiamo imporci certi atteggiamenti se non scaturiscono dal nostro cuore. Però la vita del credente, la vita cristiana, ci deve portare piano piano a fidarci di Dio ed affidarci a Lui, soprattutto nelle situazioni più drammatiche della nostra esistenza. Come era questa? Davide stava scappando perché suo figlio lo voleva uccidere, pensate. Il figlio voleva uccidere il padre per prendersi il regno, cose che avvengono normalmente, no? Il Vangelo, attraverso questo articolatissimo brano che per alcuni esegeti è un po' un compendio di due racconti, anche qui da questo brano possiamo ricevere con fiducia, con gioia, con speranza, una parola di salvezza pensando all'onnipotenza di Gesù che arriva in questo luogo. San Marco sottolinea moltissimo la potenza di questo demonio. Prima erano uno e poi era una legione che tengono prigioniero quest'uomo in modo terribile. Basta che Gesù arrivi, basta che Gesù da lontano si faccia intravedere e subito il demonio viene sconfitto. Ecco, cosa ci vuole raccontare questo brano? Ci vuole parlare della potenza di Gesù, dell'onnipotenza di Dio e della capacità che ha Gesù di trasformare la nostra esistenza. Videro l'indemoniato seduto, vestito, sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione. Pensate, prima come era descritto, costui dimorava tra le tombe, nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene. Più volte era stato legato, ma aveva spezzato le catene e nessuno riusciva a domarlo. Continuamente, notte e giorno, gridava e si percuoteva con pietre. Pensate che esistenza viveva quest'uomo. Ma guardate che ci sono delle persone che vivono delle sofferenze indicibili, psicologiche, affettive, tormentate dalla mattina alla sera da pensieri negativi. Ma quante ce ne sono di queste persone? Succube di tanti pensieri e sentimenti negativi che sgorrano dal nostro cuore, che ci possiedono, che ci tolgono la pace, ci tolgono la gioia, ci tolgono la serenità, ci rendono tristi, insoddisfatti, chiusi in noi stessi, prigionieri. Non è che dobbiamo pensare per forza al diavolo con corna e unghie. Proviamo a dimenticarci del diavolo come entità esterna a noi. Proviamo a pensare a tante situazioni interiori che viviamo quando siamo assaliti. Oggi ho letto un articolo, parlava della diffusione della droga che coinvolge sempre più frequentemente i giovani, il livello si è abbassato e anche dicono che è diventato più repentino il passaggio da droghe leggere a droghe pesanti. E c'è la testimonianza di una ragazza posseduta completamente da queste negatività. Adesso si è liberata, è andata alla comunità di San Patrignano e sembra che sia riuscita a guarire da questa dipendenza. Ecco, basta la presenza di Gesù. Arriva, qui non è neanche cercato, arriva Lui, viene Lui a cercare. Dio ci cerca per darci la salvezza. Dio ci cerca per darci la libertà. Dio ci cerca, come dice qua, per trasformare la nostra esistenza. La fede significa decidere di voler collaborare con il Signore per farsi salvare. Qui, in questo episodio, trattandosi di una forza esterna all'uomo, di un demone, allora il Signore arriva e lo caccia. Quando prima parlavo dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti, sono realtà con le quali noi ci identifichiamo, che noi siamo quelli che vorrebbero essere umili e quelli che vogliono essere superbi. Noi siamo quelli che vorrebbero essere casti e quelli che vorrebbero soddisfare la propria passione. Noi siamo quelli che vorrebbero servire il Signore, ma siamo anche quelli che vogliamo fare i nostri comodi. Siamo tutte queste cose insieme. E allora, Signore, non ci può liberare se noi non ci decidiamo su che cosa realmente vogliamo essere. Chi vogliamo veramente essere noi? Chi vogliamo veramente essere? Vi lascio questa domanda per questo mese. Ma io che cosa voglio veramente essere? Chi voglio veramente essere? Voglio essere un discepolo del Signore al 100%? Oppure voglio essere uno, insomma, che... Sì, vabbè, il Signore, ma mica troppo. Un pochettino sì e un pochettino no. Con questo non voglio dire che rispondere alla domanda automaticamente implica l'emancipazione. Ma a volte noi non riusciamo a liberarci perché non abbiamo preso una decisione radicale. Io voglio essere del Signore. Voglio essere un discepolo del Signore. Voglio vivere la mia vita in funzione del regno di Dio. Punto. E tutto il resto lo relativizzo. Poi chiederò al Signore che mi aiuti, perché senza il suo aiuto non possiamo farcela. Per questo abbiamo avuto bisogno del Salvatore. Mosè non era sufficiente. Però a monte ci deve essere quella decisione, quella scelta profonda. Io voglio essere questa persona. Io voglio essere umile, mite, puro di cuore, misericordioso, compassionevole. Voglio essere questa persona. Perché se noi non lo vogliamo, non ci arriveremo mai. Gesù da solo non può fare questo. Gesù lo può fare se noi lo vogliamo e se gli permettiamo di farlo. Allora chiediamo al Signore questa sera, nell'Eucaristia, che ci doni la grazia per poter immaginare questa creatura nuova che può essere ognuno di noi. Pensate che bello, ognuno di noi può essere umile, mite, semplice, paziente, misericordioso, umile di cuore, se lo vuole. Se tutti i giorni prega per raggiungere questo ideale. Perché questa è la specificità e la grandezza dell'uomo che può decidere che cosa essere.